Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni e questa è Parla con lei. Parla con lei è la trasmissione che ogni giorno vi fa incontrare una persona, in particolare una donna, rigorosamente una donna, e una donna diversa ogni giorno. Una donna che in qualche modo con il suo lavoro, il suo impegno, la sua passione lascia tracce e ci fa conoscere un pezzo di mondo da una prospettiva femminile. La persona che fra racconti e musica, perché lo sapete, a Parla con lei ascoltiamo la musica che ci viene proposta dalle nostre ospiti, quindi fra racconti e musica la persona che andiamo a conoscere oggi si chiama Anna Cavallari e le diamo subito il benvenuto.
Ciao Serena, grazie.
Buon pomeriggio Anna Cavallari, milanese doc oserei dire, nata qui in un quartiere qua accanto,
a pochi passi da Radio Popolare.
Quartiere che si chiama Cagnola, dettaglio di poco conto, perché ci torneremo su questo quartiere nel corso della trasmissione. Quartiere dove continua anche a vivere e dandosi da fare sul piano sia politico che culturale. Da 20 anni trascorre molte ore a settimana con persone rom, impegno che l'ha portata anche a partecipare a un ragionamento collettivo su Milano, l'abitare e la marginalità. Anna è una cuoca e ha capito che saper cucinare permette di esercitare anche impegno umanitario, socialità, e attualmente uno dei luoghi fisici dove tutto questo si mette in pratica è la trattoria popolare Arcitraverso, anch'essa a pochi passi da qua, sempre nel quartiere, dove Anna appunto cucina. Anna, se sei d'accordo, io comincerei con uno dei brani che hai scelto per Parla con lei, così entriamo subito nel settore, diciamo,
volentieri.
Fornelli e socialità. Ci ascoltiamo Guccini con la canzone delle Osterie Fuori Porta.
Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore, e in sede una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. Cadono come foglie o gli ubriachi sulle strade che hanno scelto. Delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto. Non so se scusano il passato per giovinezza o per errore. Non so se ancora adesso in loro, se mi incontrano per forza la curiosità o il timore. Io mi alzo tardi tutti i giorni, tiro sempre a far mattino. Le carte, poi il caffè della stazione per neutralizzare il vino. Ma non ho scuse da portare, non dico più d'essere poeta, non ho utopie da realizzare, stare a letto il giorno dopo è forse l'unica mia meta. Alza sempre lenta come un tempo l'alba magica in collina. Ma non provo più quando la guardo quello che provavo prima. Ladri e profeti di futuro mi hanno portato via parecchio. Il giorno è sempre un po' più oscuro, sarà forse perché storia, sarà forse perché invecchio.
Allora Anna, lo dicevamo, sei la cuoca della trattoria popolare Arci Traverso e prima sei anche passata per le cucine di altri circoli Arci. Raccontaci un po' come, in che modo si riesce a fare cultura e solidarietà tramite la cucina.
Penso che l'idea soprattutto della trattoria sia nata dal fatto che il tempo passava, noi non riuscivamo più a tenere i circoli aperti fino all'alba come facevamo. E abbiamo pensato a dei progetti che fossero più a misura di famiglie, del tempo che passava, e ci siamo accorti che stare a tavola era un modo per riunire un po' tutti. Ci eravamo anche stufati di fare questi progetti dove parlavamo solo alle persone come noi, volevamo provare a stare assieme anche a persone diverse. E quando abbiamo aperto la trattoria, era composta da due lunghe tavolate, tu entravi e ti sedevi e insomma abbiamo scoperto che ci piaceva chiacchierare con la gente che non la pensava esattamente come noi. Io ero una che non sapeva fare neanche l'uovo sodo quando abbiamo aperto la trattoria, perché forte del mio femminismo assolutamente ritenevo che cucinare fosse una cosa da casalinghe, quindi lungi da me. Io ancora adesso non so far partire la lavatrice e invece ho scoperto che mi piaceva cucinare. Mi sono messa dietro a persone che erano molto più brave di me, che mi hanno insegnato, ho lavato tanti piatti, tantissimi, li lavo ancora adesso, quella è un po' una costante.
E non c'è la lavastoviglie.
Eh sì, ma vanno passati.
Non riesce a far passare, non riesce a far andare neanche la lavastoviglie.
No. E ho scoperto che mi piaceva perché era un po' una controcultura per me, nel senso che questa società di oggi ha secondo me una paranoia verso il cibo, e sempre il cibo viene portato come arte, come una cosa molto elaborata, siamo inondati da trasmissioni televisive di persone che cucinano. Invece mi piaceva l'idea di riportare il cibo sia a una dimensione di nutrirsi bene e sia una dimensione di stare assieme, che secondo me la parte più importante è quella del sedersi a tavola. E poi la trattoria ovviamente fa anche tante altre cose.
Infatti raccontaci un po', a parte che da quelle due tavolate è diventato, lo spazio si è un po' modificato?
Si è un po' modificato durante il Covid, ovviamente abbiamo dovuto modificarlo, e adesso la cosa bella è che ogni sera facciamo quello che ci pare, cioè alcune sere ci sembra opportuno fare le tavolate, rifacciamo le tavolate, altre sere ci sembra che persone vogliano un po' di privacy, teniamo i tavolini separati, però rigorosamente senza una logica se non quello che vogliamo noi in quel momento e che ci sembra che sia la cosa migliore.
Anche a seconda del magari tema che proponete per la serata?
Sicuramente, per esempio l'altra sera abbiamo proposto una discussione sul rinnovo del contratto collettivo degli educatori e lì c'era tantissima voglia di parlare da parte delle persone che hanno partecipato, allora abbiamo fatto la tavolata. Ogni sera più o meno proponiamo un'attività culturale di qualche tipo, politica o culturale, e proviamo un po' ad allargarci sulla città, perché veramente abbiamo scoperto che il cibo è uno strumento di politica, soprattutto per noi che iniziamo a avere un po' qualche capello bianco. E per esempio un mese fa, quando c'era l'occupazione della statale per la Palestina, abbiamo offerto ai ragazzi 100 porzioni di lasagne e siamo andati lì, le abbiamo portate con grande giubilo di chi era lì in tenda sotto la pioggia. Però questo lo trovo un po' nell'ordine naturale delle cose, cioè i ragazzi a 20 anni dormivano in tenda statale e noi gli portavamo da mangiare, come se ognuno avesse trovato la giusta collocazione in quella lotta lì, no? Mi è piaciuto.
E avete trovato, come dire, l'aggancio, cioè il modo di entrare in relazione, anche concreto, fisico, non solamente ideologico.
Sì, sì, e questo già l'avevamo sperimentato durante il Covid, perché ancora prima che partisse Milano Aiuto e tutto questo, noi avevamo un esercito di volontari pronti, siamo partiti a portare pasti soprattutto a persone sole, e molti di loro ancora vengono a mangiare in trattoria, quindi è proprio il legame umano in realtà quello che ci interessa dietro la cucina, e secondo me questo è un aspetto della trattoria che funziona veramente molto bene.
Ma infatti poi vedo anche una, cioè lo confesso, anch'io abito in questo quartiere e quindi in trattoria
facciamo tutti i coming out adesso.
E ogni volta che vengo, insomma, la trattoria è piena, insomma, cioè ha un grande, vedo una grande partecipazione.
Sì, sì, è piena e soprattutto è piena di persone anche che fanno cose dentro, perché sennò non potrebbe essere piena di persone che mangiano, dalla musica alla presentazione dei libri, persone che non hanno mai parlato in pubblico che si inventano qualcosa da fare, e sono sempre eventi veramente partecipati. Nel nostro piccolo è un gran successo.
Il prossimo?
Abbiamo degli eventi di poesia femminista. Abbiamo un evento su Majakowski, d'estate ci andiamo giù pesantissimi.
Altissimo livello.
Pesantissimi. E poi vabbè, ovviamente adesso siamo un po' verso il calo estivo e riprenderemo tutto a settembre.
Va bene, allora adesso andiamo invece ad ascoltare un'altra canzone che allude all'altro modo possibile, sperimentato proprio anche in persona da Anna, di coniugare la cucina con la solidarietà.
Ascolta, ti prego, questa notte porta pazienza. C'è una barca in mezzo alle onde, è una barca che porta speranza. Non ha vela e non ha motore, non c'è porto e non c'è faro, ma son tanti lì sopra, li vedi, quella barca è il loro riparo. Mare nostro, guardali bene, sotto i piedi portano il mondo, e negli occhi chissà quanta cenere, quante lacrime avranno sepolto. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto, pane spezzato e diviso alla fine del giorno. Mare, ti prego, stanotte non li affogare. Mare nostro, mare. Tu sai chi li guida, è quel Dio che non ha frontiere, che cammina sull'acqua e sul fuoco, e che spezza tutte le catene. È il Dio di tutti i colori, che combatte la fame e la guerra, e per lui nessuno è straniero, come in cielo, così come in terra. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto, il pane spezzato e diviso alla fine del giorno. Mare, ti prego, stanotte falli passare.
Allora Anna, tu hai scelto questa canzone perché parla del mare.
Parla del mare perché a marzo sono andata a cucinare sulla nave Rescue, la nave di soccorso in mare.
Rescue, Human Saving Humans.
Esattamente, e la nave non era in mare quando io sono andata a cucinare, era in porto che stava facendo della manutenzione. è una cosa che è nata assolutamente per caso, cioè tipo che ho visto un post su Facebook che cercavano un cuoco e ho risposto, e poi ho scoperto che in realtà, come sempre, conoscevo la metà delle persone che erano coinvolte nella cosa. E per me è stata un'esperienza bellissima, perché vedere da vicino come è strutturato un salvataggio e che cosa veramente succede nei nostri mari ti dà ovviamente una prospettiva differente, anche perché penso che questo tema qui sia la grande vergogna della nostra generazione, e volevo in qualche modo farne parte. E poi è molto bello vedere come le persone arrivano a questa esperienza per delle traiettorie molto differenti, no? Quindi non è sempre questa spinta umanitaria che abbiamo in testa noi che per forza spinge le persone a fare qualcosa, ma veramente le storie dei singoli che poi sono lì a fare i salvataggi sono tutte una diversa dall'altra. E nella mia testa mi veniva in mente un po'... è un paragone veramente azzardato, però è un po' come è stata l'esperienza della resistenza in Italia, cioè ci si arrivava da tanti punti di vista e poi però alla fine si portava a casa il risultato. È stato per me bello perché è veramente, non ero mai stata su una nave, quindi già solo questo, cucinare la nave è stata una grande esperienza, e ho parlato tanto con le persone che fanno i salvataggi. Ho parlato tanto con le persone che vivono in Sicilia e molte le ho convinte anche a salire sulla nave per vederla, perché gli altri membri dell'equipaggio erano tutti di altri paesi europei. Quindi
era un equipaggio internazionale.
Era un equipaggio internazionale, e quindi parlando con i ragazzi di Augusta, dove era la nave, siamo anche riusciti a combinare delle visite guidate, e abbiamo fatto non solo cucina ma anche altre cose, e in cambio i ragazzi di Augusta hanno invitato l'equipaggio a vedere dei posti molto belli che ci sono ad Augusta. Quindi credo che questo fatto delle navi abbia un grande valore di testimonianza, al di là del fatto che salvano delle vite umane, che comunque rimane come tema, però sono persone che sono lì mentre tutto questo succede, e secondo me è molto importante di per sé questa cosa, perché significa che non tutta la società civile si arrende a vedere che le persone annegano, finiscono sulla spiaggia morte. C'è qualcuno che invece sta lì e fa da sentinella, come diceva la canzone. Quindi
sì, è una di quelle situazioni che genera una grande frustrazione, no? Perché ti senti impotente, non sai bene come puoi contribuire a una situazione così drammatica. E penso che anche farlo, essere lì fisicamente, appunto, sia un po' un aiuto per questa frustrazione, sia della persona in sé e anche di noi che lo guardiamo. Ma di queste storie, di questi punti di partenza differenti verso quella nave, verso il salvataggio, hai voglia di raccontarcene qualcuno? Che dicevi, non me l'aspettavo, o comunque non era quello la motivazione che avevo nella mia testa di quelli che...
Ma guarda, dentro l'equipaggio c'è chi è lì perché vuole essere lì, quindi vuole salvare vite umane, al progetto dell'organizzazione non governativa. C'è anche chi è lì perché è personale di bordo che lavorava sulle navi cargo e che ha trovato entusiasmante questa storia, e non persone politicamente pronte, preparate, ma che sapevano di che cosa si parlava perché lo vedevano in mare, hanno fatto una scelta. E per me questo è sempre veramente molto sorprendente nelle persone, che a volte non te lo aspetti e però stanno dalla parte giusta della storia. E anche persone non per forza di grande cultura e di grandi valori, ma che di fronte, istintivamente di fronte a questa cosa che succedeva dove loro lavoravano, si sono schierate da quella parte. Quindi addirittura il secondo ufficiale, diciamo, era appena scappato dall'Ucraina perché veniva da una zona di guerra, aveva la famiglia, ed era lì a lavorare con noi. Quindi veramente tante storie anche di ingiustizia si andavano a incrociare sopra la nave. E poi per me è stata la grande cosa che dicevamo prima, che io fino a 10 anni fa non sapevo fare di pratico pressoché niente, per fortuna adesso so cucinare e quindi riesco un pochino a inserirmi in queste situazioni con qualcosa che può tornare utile. Poi il cuoco a bordo è sempre portato in palmo di mano.
Cucinare che hai, quindi stai, che stai portando, appena hai imparato, insomma, ti sei messo a portarlo in giro dappertutto, no? Quindi nella trattoria, sulla nave di rescue, e poi mi dicevi che un altro luogo dove, dove cucini sono i refettori della Caritas.
Sì, questo è il mio lavoro, in realtà ho appena cominciato, è una grandissima esperienza, molto bella anche questa. Uno, perché chi lavora lì, anche in questo caso, sono persone che hanno veramente tantissime storie, perché ovviamente il refettorio fa degli inserimenti sociali, minori stranieri non accompagnati, varie storie differenti. E soprattutto per me è interessante vedere cosa succede nel momento della cena, chi entra a mangiare, perché forse vado un po' avanti con l'immaginazione, ma non bisogna immaginarsi i poveri che dormono sulle panchine che entrano dentro, ma entrano degli spaccati di società che si ritrovano ad essere molto soli in questa città. Quindi entrano i rider, entrano gli anziani, entrano, è veramente molto diverso da quello che ci immaginiamo nella nostra testa. E è una bella doccia fredda, è una bella doccia fredda, perché pensi che potrebbe anche entrare qualcuno che conosci a tratti, quindi...
Quindi secondo te le persone vanno lì oltre che per mangiare, soprattutto per trovare altre persone, per sentirsi meno soli, per stare in un ambiente...
Ah sì, sì, vanno per quello sicuramente, per avere qualcuno che magari ti ascolta un attimo, per avere qualcuno seduto vicino a te mentre mangi, per mangiare meglio, per mangiare verdura, frutta, insomma... Sì, penso che siano queste le motivazioni principali che spingono le persone ad entrare.
E il lavoro che tu fai lì ti dà il tempo di conoscere queste persone, di parlarci un po'?
Ma poco, il cuoco è sempre reietto, è sempre chiuso nell'antro della cucina. E io ho di fronte alla cucina una grossa vetrata da cui guardo, quindi è come un film muto per me questa cosa. La vedo scorrere davanti ai miei occhi e provo a farmi delle idee, ma non sento le parole, quindi... Ci metterò ancora qualche mese ad avere un'idea più approfondita.
Che canzone vogliamo ascoltare a questo punto, secondo te?
Secondo me dovremmo ascoltare, ne avevo scelta una che era... Io ho dei pessimi gusti musicali, quindi quasi tutte le canzoni che ho scelto sono colonne sonore di film, perché invece ho un buon gusto in fatto di cinema, e avevo scelto Il Grande Freddo.
Sì.
Perché è una canzone sul tempo che passa e su come noi riusciamo a rimanere dentro il tempo che passa. E è un tema che mi affascina sempre tanto.
Qual è?
È Marvin Gaye.
Bene, con questo pezzo che adesso ci ascoltiamo, ce lo gustiamo perché è bellissimo. Siamo oramai alla fine della prima parte di Parla con lei e ci ritroviamo dopo pochi minuti, dopo il giornale radio.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying,
Radio Popolare, Popolare Network, bentornati e bentornate a Parla con lei, seconda parte. Siamo qua con Anna Cavallari e adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone che apre un altro tema su di lei e soprattutto sulla città.
Sono qui per buttarci fuori di città.
Non la mollerò, Ricky Gianco. Quale casa non vuoi mollare, Anna?
Beh, ovviamente si ritorna a bomba sul tema principale, che è la mia amatissima Piazza Prealpi, il mio amatissimo Cagnola. È di questi giorni, diciamo, la notizia della nascita di un comitato, il comitato Bindellina, perché una sera, tornando a casa dal lavoro, vediamo questi cartelli di fianco ad alcun piccolo dedalo di vie storiche dietro Piazza Prealpi, che si chiama appunto Via della Bindellina, di costruzione di nuovi appartamenti di lusso. E noi arrivavamo da un inverno in cui avevamo letto un libricino che ci aveva proprio illuminato, ci era piaciuto molto, che è L'invenzione di Milano di Lucia Tozzi, che ha fatto anche tanto discutere, diciamo, sui quotidiani.
Che fra l'altro è stata nostra ospite anche qui a Parla con lei.
Ah, benissimo. E ne sono felice, perché c'è bisogno di farla parlare, secondo me. E abbiamo deciso che non eravamo disposti ad accettare che ancora una volta radessero tutto il suolo per fare delle case di megalusso in una città che sicuramente non ha bisogno di quello, e men che mai nel nostro quartiere. Egoisticamente, io quello che ho provato quando ho visto quei cartelli è stata l'idea di dire: ma io qui ci sono nata e qui ci voglio morire, non voglio aspettare il giorno che i prezzi saliranno così tanto che mi manderanno via da qui. E ho scoperto che, come me, c'erano tante altre persone che erano contrarie a questo. Abbiamo parlato tanto col quartiere, perché questo dedalo di via al momento è in stato di abbandono, quindi la critica che ci veniva mossa è: ma perché siete contro questo nuovo progetto che porterà tanta ricchezza e tanto benessere lì dove adesso c'è solo degrado? E stiamo ragionando con gli abitanti, perché il nostro punto di vista è che riqualificare non vuol dire speculare, quindi non per forza bisogna abbattere, scavare, alzare di 3 piani. Via della Bindellina è un patrimonio anche artistico e culturale, dove fino a 10 anni fa c'erano anche degli spazi dati in gestione alle associazioni e alle realtà del territorio. E mi chiedo perché noi nella nostra testa dobbiamo accettare che rinunciamo a tutte queste bellezze della nostra città senza dire niente in nome di qualcosa che poi non serve neanche a noi e non useremo. Perché la grande contraddizione di quello che sta succedendo in via della Bindellina è che lì a 2 vie, in via Jacopino da Tradate, il comune sta vendendo 2 interi stabili di case popolari. E è di gennaio una delibera del Comune di Milano che affida la gestione dell'edilizio di residenza pubblica a dei fondi di investimento che sono sì del Ministero, ma che sostanzialmente funzionano come una società privata, che sono dei fondi che sono stati inventati per le dismissioni. E quindi diciamo Piazza Prealpi è l'emblema di quello che sta succedendo a Milano. Costruiamo appartamenti di lusso, vendiamo le case popolari. C'è aperto adesso il bando delle case popolari, erano stati promessi 1600 alloggi, ne verranno assegnati 420. Ad oggi le domande evase di casa popolare sono il 3% del totale. A me non va più tanto bene. Mi viene in mente una serie TV molto poco intelligente, ma che secondo me è calzante, che era Shameless, che parlava di questo quartierino di Chicago dove questa famiglia proletaria viene lentamente buttata fuori, e c'era questo ubriacone protagonista, Frank Gallagher, che diceva: faranno un altro centro di yoga e una caffetteria biologica. Adesso io non ho niente né contro i centri di yoga né contro le caffetterie biologiche, però secondo me era una battuta che riassumeva piuttosto bene quello che sta succedendo.
È quello che sta succedendo a tantissime altre città dove sta avvenendo lo stesso tipo di meccanismo.
Sì, è anche mistificatorio, perché c'è questa narrazione di una Milano che migliora nelle infrastrutture, questa giunta ha portato tanto avanti questa narrazione, però questa bellezza e questo migliorare di Milano rimane vuoto se non si risponde ai bisogni fondamentali delle persone. La mia generazione, io ho 40 anni, non ha più l'idea che la casa è un diritto. La casa lo è, abitare è un diritto, noi abbiamo diritto a restare nella nostra città e non trovarci a 80 anni a vivere ad Esio e prendere il treno per venire a Milano a trovare i nostri figli che qui probabilmente ci lavoreranno e basta. Oggi diciamo il reddito di un insegnante è il reddito da casa popolare, quindi dobbiamo anche toglierci l'idea dalla testa che le case popolari sono le case dei poveracci e che noi tutti ci arrabattiamo per stare in affitto. Cioè, non è giusto, non è l'idea di città che ho in testa io, non voglio essere buttata fuori da questa città, voglio continuare a farne parte.
E chi sono le altre persone che assieme a te hanno preso consapevolezza di quello che sta avvenendo e intanto a partire da questo pezzo di città, da questo quartiere, si sono messi in moto, magari anche per la prima volta?
Guarda, noi ci siamo mossi come Trattoria Popolare e subito tutte le altre associazioni del territorio ci hanno seguito. L'altro Arci, che c'è proprio in Piazza Prealpi, che è l'Arci Bodoni, l'Ampi, la Tartuca, che è una società che un'associazione che organizza corsi culturali di ginnastica, ci sono dentro i gruppi d'acquisto. Adesso sicuramente sto dimenticando qualcuno, ma devo dire che tutte le vere associazioni del territorio, cioè quelle che veramente fanno delle cose nel territorio, ci hanno seguito. Anzi, ci hanno seguito, ci hanno superati. Noi abbiamo lanciato l'idea, ma poi sono andate avanti con cose molto più importanti anche. Speriamo che questa battaglia non solo non porti alla costruzione di quel mostro che vogliono fare, ma anche porti tutto il nostro quartiere a riflettere sul fatto che forse queste cose che sembrano tanto convenire a una certa classe media non meglio identificata, invece sono solo espulsive alla fine.
Non moltissimi giorni fa c'è stata proprio una manifestazione o comunque un momento pubblico per denunciare quello che sta succedendo. Com'è andata?
Sì, abbiamo fatto un piccolo presidio molto partecipato. Abbiamo chiesto ai passanti di scrivere su dei pannelli che richiamavano quelli del progetto immobiliare, che cosa sarebbe piaciuto avere lì. È stato un primo momento di raccolta, perché invece quello che avremo in mente poi per settembre è di organizzare dei festeggiamenti all'interno di questi vicoli abbandonati, che oggi veramente sono un simbolo di degrado. E se da tutto questo risultasse che nascono ancora degli spazi sociali come erano 10 anni fa, ecco, sarebbe già un grandissimo risultato per noi.
Questo pezzo di città per cui ti stai mobilitando è un, come dire, in continuità con un'attenzione che tu hai sempre, da cittadina milanese, abitante della città, hai sempre avuto un'attenzione verso come questa città fa abitare te, ma anche altri pezzi della sua composizione sociale.
Sì, guarda, questo stile così rivendicativo nei confronti del tema dell'abitare mi è nato perché sono tanti anni che io lavoro con le comunità rom presenti a Milano, e quando ho iniziato a lavorare tanti anni fa esistevano i campi rom, che adesso sono per fortuna in dismissione. Non esistono più neanche tanto gli accampamenti, perché cosa è successo? Che a un certo punto tutto questo patrimonio di edilizia residenziale pubblica è rimasto vuoto per la maggior parte, perché sappiamo benissimo, Aler non ristruttura, gli appartamenti sono in stato di abbandono e vengono sostanzialmente occupati dalle frange della popolazione più povera. E io mi sono ritrovata, dopo tanti anni che lavoravo negli accampamenti, invece mi sono ritrovata a lavorare con persone che occupavano questi appartamenti. E questo mi ha spinto tantissimo a riflettere sul tema della casa e della nostra città. E intanto ho capito che le persone aspiravano ad avere una casa, giustamente, perché avere un tetto sulla testa, io non so se... Il tema dei rom di solito è molto mistificato, ma vivere in un accampamento, non in un campo autorizzato del comune, ma un accampamento, diciamo, provvisorio da chi è appena arrivato dalla Romania, magari così, è veramente disagevole, cioè è una cosa che ti toglie delle possibilità anche rispetto al lavoro, rispetto alla scuola. Quindi giustamente le persone hanno cercato un miglioramento di qualità della vita facendo questa cosa. Però poi mi sono scontrata con questo problema, che le persone rumene che non lavorano in regola non hanno diritto alla residenza nella città, e non avendo un diritto alla residenza anagrafica non potevano fare i documenti, non potevano accedere ai bandi delle case popolari. Insomma, mi sono ritrovata dentro un turbinio di contraddizioni, e questo mi ha spinto a riflettere molto sul tema.
E che tipo di azione hai messo in campo rispetto a questo, da sola o collettivamente?
Allora, da sola no, ci sono dei sindacati della casa che fanno un lavoro egregio in questa città, secondo me, e sono veramente poco ascoltati. E io lavoro anche in questo caso, lavoro per la Caritas Ambrosiana, seguo un progetto della Caritas Ambrosiana che per fortuna sostiene questi sindacati nelle loro posizioni, e ci sono state però delle volte in cui attraverso i sindacati siamo riusciti a fare delle mediazioni con le istituzioni. Un caso molto importante è stato quello di Via Bolla, che era uno stabile tutto occupato e tutto occupato da famiglie rom. Era tutti i giorni sui titoli del Corriere Milano perché succedevano le peggio cose in quei cortili, così, perché lì lo stato di degrado e abbandono era stato lasciato andare fino a un punto di non ritorno veramente invivibile per chiunque fosse lì attorno, sia per chi ci stava dentro sia per chi ci stava fuori. E a un certo punto la regione ha deciso di ricostruire questi palazzi, e per fortuna c'è stata l'intelligenza di fare una deroga, nel senso che chi occupa una casa oggi a Milano non ha diritto per molti anni poi a partecipare al bando delle case popolari. In quel caso lì è stato permesso alle famiglie giudicate in stato di necessità di avere un'assegnazione di casa. Ma questo è stato molto importante, perché dietro c'è il pensiero che non è che noi le persone le puniamo perché sono povere, le persone fanno certe azioni perché sono in uno stato di necessità, e se noi riconosciamo questo stato di necessità e siamo disponibili a fare delle deroghe, miglioriamo il livello di vita di questa città. e quindi diciamo che quella è stata una delle azioni migliori dell'amministrazione al momento, secondo me. Speriamo che si possa replicare.
Anche una piccola vittoria, insomma.
Una piccola vittoria. In generale, se dovessi pensare dentro di me un'azione veramente efficace, riempiamo queste case popolari vuote e costruiamone altre, magari, perché di quelle ci sarebbe bisogno, non degli appartamenti di lusso, ecco, quindi...
Sì, un pensiero che insomma non ha niente di contorto, no? È abbastanza semplice, lineare, ma invece appunto lo dice il dato che hai citato prima: da una parte case popolari che vengono vendute quando c'è una fame enorme di abitazione e appartamenti turistici che vengono costruiti. Certo, c'è bisogno anche di quello, però ecco, diciamo che sono due esigenze non proprio sullo stesso piano.
Guarda, quando ho visto su Airbnb che un appartamento nel mio palazzo lo affittavano a 150 euro a notte, non ci potevo credere. Sono cresciuta in un quartiere dove pensavamo di essere i reietti della città e adesso scopro che invece vivo praticamente in centro.
E in omaggio a questi pezzi di città che incontri, queste persone che vedi alla Caritas con cui hai fatto la lotta per la casa e continui a farla, ci ascoltiamo questo pezzo. Abbiamo ascoltato questo pezzo tutto balcanico perché Anna, tu è da tanti anni oramai che frequenti la comunità Rom per vari motivi. Che cosa hai tratto da questo incontro?
Anche questo è un brano tratto da una colonna sonora di questo film che si chiama Gaggio di Lo, che secondo me è un film bellissimo perché racconta di un gaggio, che significa una persona non rom, non zingara, che finisce in Romania in un villaggio rom invece. E appena arriva, tutti i rom si parlano nella loro lingua, che è romanes, dicendo: ma cosa ci fa questo bianco qui? Sarà venuto a rubarci le galline? Cosa è venuto a fare? A me fa sempre ridere di un grande regista rom che è Tony Gatliff, che ha fatto un sacco di film bellissimi sull'argomento. È un film molto divertente perché ribalta veramente la prospettiva sul tema. Io ho amato questi miei anni con le comunità rom, non tanto perché sono vittima di pregiudizi positivi nei loro confronti o di pregiudizi negativi, ma perché mi hanno aiutato a capire le dinamiche che ci sono quando c'è una società maggioritaria e una minoranza della minoranza della minoranza. Considera che i rom in Italia sono lo 0,2% della popolazione, quindi stiamo parlando praticamente di un numero inesistente. Forse a Milano c'è una concentrazione leggermente più alta perché nelle città questo succede, però io sono cresciuta nell'emergenza rom, quando ancora i giornali titolavano il grosso pericolo, esodo dalla Romania verso, insomma, stiamo parlando di numeri veramente bassi. Avvicinarsi a, diciamo, culture, anche se la parola va presa con le pinze, così diverse, è qualcosa che ci aiuta tanto a riflettere su noi stessi, secondo me, sui valori che portiamo avanti. Quindi per me stare con le comunità rom e lavorare assieme a loro è sempre stata una grande spinta, come dicevamo prima, per esempio, a riflettere sulla nostra città, ma anche su riflettere su di me, sulle dinamiche familiari, sulle dinamiche sociali. Quindi mi è piaciuto veramente tanto, e ho anche imparato alcune cose, ho riflettuto su alcune cose. Pensa che nella lingua rom, appunto il romanes, non esiste il futuro, quindi io che faccio tante cose, sono sempre portata a organizzarmi, a programmare, ho imparato che a volte invece stare nel presente è la cosa più importante che si può fare, ecco. Quindi mi piace andare in giro a raccontare di questo popolo che ha effettivamente dei tratti culturali piuttosto forti. Vado nelle scuole a farlo, vado da tutti quelli che me lo chiedono.
Ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Parla con lei e ci ascoltiamo l'ultimo pezzo che Anna ci ha portato, Cat Stevens. Perché?
Perché sapevo che sarei stata rivendicativa su tanti temi, perché al momento molte cose di Milano non mi vanno giù e non mi vanno bene, e però volevo chiudere con questo pezzo, che è preso anche questo da un film bellissimo che è Harold e Maude, che racconta di un amore senza confini fra un ragazzino e una signora anziana. E perché possiamo, secondo me, permetterci di fare le nostre battaglie, di essere rivendicativi solo e soltanto perché ci piace tanto vivere, ci piacciono tanto le cose belle.
Grazie Anna Cavallari, con Parla con lei ci ritroviamo domani. Buon pomeriggio da Serena Tarabini.
Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go. You know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do. You know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, 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 you know that there are.
San Lorenzo io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là nella casa romita lo aspettano, aspettano invano, e gli immobile attonito addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo.